ben ritrovati per quello che non è, sì, è consueto dal punto di vista del calendario, ma questa credo sia veramente una puntata speciale per questo numero di SPI CGL. E allora saluto la segretaria provinciale Maria Rita Gentilin, grazie Gentilin per essere intervenuta come sempre.
Grazie a voi e grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Dicevo, che ci Gentilin, seguiranno. È una puntata speciale perché dopo 3 anni è tornato ai nostri studi. Chi ha diciamo così seguito anche questa trasmissione per ben 7 anni, cioè chi c'era prima di lei, la segreteria provinciale dello SPI CGL, poi è andato in regione allo SPI regionale e adesso è a Roma. Ma Gentilin, io farei così, guarda, lascio a lei l'onore di presentare il nostro ospite, mi sembra giusto, mi sembra bello, insomma. Chi c'è qui con noi?
Ecco, allora va bene, e oggi qui con noi abbiamo Renato Bressan, che è stato segretario generale dello SPI CGL di Belluno, che poi 3 anni fa ha avuto l'incarico di essere nella segreteria dello SPI CGL del Veneto e che ora è stato chiamato proprio per il suo lavoro, per la sua esperienza, per quello che è riuscito a fare anche nel Veneto, in merito proprio alla contrattazione sociale, è stato chiamato al Dipartimento Nazionale dello SPI CGL della contrattazione sociale.
E allora, grazie Rita Gentilin, poi sentiremo lei nel corso di questa trasmissione alcune cose, però allora il benvenuto. Renato Bressan, è veramente un piacere riaverla.
Beh, intanto, qui. Vero, piacere intanto è mio, insomma, di tornare ovviamente in questi studi, perché per me è sempre tornare un po' a casa, insomma, ecco, per dirla. Anche perché, insomma, io lo ricordo, insomma, io continuo a vivere a Belluno, quindi ecco, non mi sono mai spostato da qui, da questa provincia, e ho anche da segretario regionale collaborato sempre ovviamente con il territorio.
Certo, sei sempre tenuto in contatto anche con Rita Gentilin.
Con Rita in particolare, insomma, perché abbiamo sempre continuato a fare tanti lavori assieme. E adesso è vero, è arrivata questa sorpresa, diciamo, non me l'aspettavo, e sono stato chiamato al Dipartimento Nazionale della Contrattazione Sociale e diciamo che da qualche giorno ho cominciato a frequentare anche la sede nazionale dello SPI, sono tornato proprio per dire che ieri sera, insomma, e quindi abbiamo cominciato lì con il dipartimento a impostare un lavoro.
Certo.
E chiaro che anche se qualcuno parla di estendere il lavoro che abbiamo fatto in Veneto, eccetera, in realtà l'Italia è lunga e stretta. Le regioni hanno tutte le proprie particolarità, quindi vanno conosciuti i territori, ed è un po' quello che tenterò di fare, come ho fatto anche quando sono arrivato in Veneto, ho cercato di conoscere le realtà.
Beh, io ricordo per sé, quando parlavamo della contrattazione sociale qui nel Bellunese, no? Voi avete cominciato con i sindaci, il fondo welfare,
certo,
ricordo che
certo.
Cioè, tutto questo, quindi questo modello che lei ha creato e poi che la Gentilin sta portando avanti con il suo staff, riprodurlo quindi a su scala nazionale mi sembra di capire che non è probabilmente possibile, cioè sono realtà completamente diverse, cioè non è così semplice, insomma, qui a Belluno è più facile, insomma.
Beh, intanto va detto che questo lavoro che è stato fatto l'abbiamo fatto io e Rita, quindi perché ci siamo messi io e lei a produrre questo lavoro e poi abbiamo assieme prodotto il lavoro unitariamente con le altre organizzazioni sindacali, perché l'unità sindacale è un elemento importante della contrattazione. Se ce l'hai è più facile produrre risultati, se non ce l'hai diventa più complicato. E poi via via, insomma, l'abbiamo un po' esteso in Veneto, ma anche qui tenendo conto delle varie realtà provinciali. Le realtà territoriali sono per davvero diverse, cioè Venezia non può essere paragonata a Belluno,
certo.
Belluno non può essere paragonato a Rodigino, ma lo stesso per quanto riguarda il Veronese o la Bassa Padovana. Sono realtà che impari a conoscere e capire che tipo di intervento bisogna fare, e c'è bisogno, come dire, soprattutto di fare un lavoro collegiale con chi sta in quei luoghi, con chi sta in quei posti. Ecco, diciamo che questa metodologia, che adesso ci si chiede in qualche maniera di esportare, Tenteremo di farlo con questo approccio, cioè con l'individuare i territori e chi opera in quel territorio e renderli okay. protagonisti, insomma. Ah, ecco, okay, quindi certo. mettere a disposizione degli strumenti, ecco, non sostituirsi, mai sostituirsi. Bisogna affiancarsi, mettere a disposizione strumenti e costruire percorsi assieme. Ecco, allora se riusciremo a fare questo, probabilmente faremo un buon lavoro, come io, insomma, spero di riuscire a fare assieme a tutti coloro che operano nel Dipartimento nazionale. E su questo, diciamo, abbiamo lanciato una sfida, insomma, ecco, che non sarà facile, certo. ma che, insomma, ci sta impegnando.
Da un lato però il territorio, dall'altro trovare le risorse. Il vostro interlocutore principale qual è? Direttamente il governo, penso, perché a livello nazionale, sia questo, vi confrontate da un lato, ok, con le parti sociali sui territori, ma dall'altro chi è? Il governo? Dovrà andare a trattare con il governo lei per le
I
prossime...
nostri due interlocutori principali sono i governi regionali e il governo nazionale. Ovviamente il governo nazionale è quello principale che deve produrre dei provvedimenti, che adesso in parte ha già fatto. Noi adesso stiamo facendo un lavoro particolare sul PNRR in Dipartimento, che presenteremo anche a breve e cominceremo, tra l'altro lo dico, insomma, Rita, insomma, lo confermerà, ecco, forse è meglio che magari lo avesse detto lei, però partiremo proprio qui da Belluno il 12 novembre. Il 12 novembre abbiamo già pensato di organizzare un incontro, inviteremo le amministrazioni locali, presenteremo, come dire, una nostra proposta di utilizzo dei fondi del PNRR.
Ah beh, è una cosa...
E perché, come dicevo qualche tempo fa anche a qualche amministratore qui a Belluno, ma anche, come ho detto, in altre zone, è un'occasione vera, però noi non dobbiamo continuare a dire che è solo un'occasione, le occasioni certo. vanno colte.
State quindi preparando questo documento?
Stiamo preparando una serie di strumenti e di valutazioni, ovviamente dal nostro punto di vista, di come si utilizzano.
Certo.
E adesso posso dire questo, se i piccoli comuni, sapendo che ovviamente spesso non sono dotati di uffici di programmazione, di progettazione, chiaro. Eccetera, e non si aggregano tra loro, e allora sì che la perdiamo l'occasione, perché delle risorse ci sono, ma rischiano di andare, come spesso diciamo noi, piove sul bagnato, rischiano di andare sempre sui soliti. Però se vogliamo evitare questo, bisogna che i piccoli comuni facciano aggregazioni, il PNRR lo prevede. Prevede la possibilità di piccoli comuni di aggregarsi.
Ce la faranno però appunto i piccoli comuni a fare queste...
Per fare questo io penso che, ad esempio, ed è una cosa che proporremo, la provincia deve mettere a disposizione, come dire, un ufficio di progettazione. Unico. Quindi se mette a disposizione un ufficio progettazione e programmazione, allora è che lo mette a disposizione proprio dei piccoli comuni, individuando anche quali sono gli asset sui quali lavorare, dalla rigenerazione urbana fino, come dire, a tutte le infrastrutture sociali che vanno dagli asili fino alle case di comunità, e passando per tanto altro, perché il PNR offre una gamma di possibilità enormi. Ecco, adesso ovviamente non abbiamo qui il tempo, ma insomma, se riusciamo a fare questo, allora, come dire, potranno arrivare risorse, potranno essere implementate, e se implementiamo infrastrutture sociali dove disegniamo quelle che sono le nostre comunità, i nostri territori per il nostro futuro, allora forse riusciremo anche a invertire quella curva demografica che è quella dello spopolamento, dei giovani che se ne vanno, eccetera, eccetera. Allora forse riusciremo a ricostruire, a ridisegnare, come dire, le città del futuro e una montagna più abitabile.
Le chiedo però, Bressani, i tempi non sono poi così larghi, perché si sa il PNRR va anche in base ai progetti e agli stati d'avanzamento, diciamo così, di tutto questo. Riuscirà la politica nazionale a trovare l'accordo, a fare diciamo così dei programmi che possono essere seguiti e quindi anno per anno a trovare i soldi? Cioè anche questa attività di monitoraggio credo, immagino, sia importante.
Allora, esiste già una cabina di regia che ha messo nel PNRR, in quello che è il regolamento del Piano Nazionale di Resilienza e di Ripresa e Resilienza, ma Draghi ha già, come dire, formulato una cabina di regia.
Certo.
E ha già formulato anche una serie di gruppi gruppi di lavoro ministeriali che rispondono alla cabina di regia e hanno il compito di monitorare l'avanzamento dei progetti. Teniamo conto che una serie di progetti sono già in fase di attuazione, quindi già, come dire, alcune decine di miliardi sono già stati impegnati. Però bisogna sapere che gli enti locali hanno a disposizione 87 miliardi di euro, che non sono,
non sono pochi.
Non sono pochi, eh. Quindi sono tanti miliardi.
Su 240 del
esatto. Quindi sono tanti miliardi a disposizione che devono essere accompagnati assieme con quelle che noi mostreremo quando arriveremo, eccetera, con quelle che sono la parte di avanzi di amministrazione in conto capitale. Quindi anche i comuni hanno a disposizione una serie, come dire, di capacità di investimento, e ci sono. Quindi se aggreghiamo queste risorse e facciamo massa critica, possiamo produrre dei risultati apprezzabili per il territorio. E l'altra cosa che bisogna sapere sui tempi, e hai ragione tu Claudio quando parli di tempi non particolarmente dilatati, perché è vero che il piano dura, come dire, 6 anni, ma in realtà ne dura la metà. Ne dura la metà perché? Perché i contratti devono essere firmati e giuridicamente validi entro il 31 dicembre del 2023. Quindi noi in realtà abbiamo 3 anni a disposizione, non ne abbiamo 6 a disposizione. Se si firma un contratto per l'attuazione di un bando, di un investimento che mette a disposizione il PNRR il 1 gennaio del 2024, quello non è valido, quindi non prenderà i soldi. Quindi abbiamo poco tempo, questo tempo va utilizzato ovviamente in maniera veloce. Non è un caso che la cabina di regia stia monitorando addirittura settimanalmente l'avanzamento dei progetti.
I soldi più utili in quali progetti? Secondo me un progetto, il primo che lei farebbe per quanto riguarda appunto l'utilizzo del PNRR, ce n'è uno in particolare secondo lei che come contrattazione sociale andrebbe prioritariamente?
Allora ce n'è più di uno, ne dico almeno un paio, insomma, ecco. Io penso alla rigenerazione urbana. Se penso che in questo territorio noi abbiamo, come dire, parecchi siti immobiliari che sono stati chiusi per via dello spopolamento, eccetera, centri anche urbani nostri che vanno rigenerati e vanno messi magari a disposizione delle giovani coppie, ecco, inviterei le amministrazioni locali a utilizzare queste risorse proprio per rivitalizzare i centri storici, rigenerarli, okay, eccetera, perché devi rivitalizzare i centri, ok? Un altro sicuramente importante riguarda la cosiddetta parte sulla missione 5 e 6. Le missioni sono 6, la missione 5 e 6 è la missione sociosanitaria,
okay.
Le case di comunità, va fatto uno studio, non solo con gli enti locali, ma anche con le ULS. Alcune, come dire, saranno convertite, altre devono essere, come dire, implementate di nuove. E ce ne sono 105 da fare in Veneto. E il Veneto, la regione Veneto dice che per lei, secondo i criteri del regolamento, 77 sono già usufruibili come case di comunità.
Ok. Cioè, come case di comunità specifichiamo, mi scusi, quindi non ospedali, non ambulatori, come enti intermedi,
una specie, sì, sono una specie di medicine di gruppo integrate.
E diciamo, ci hanno già provato, ecco, però qualche anno fa, si ricorda, sì, si parlava, certo, e poi dopo, certo, si è fatto il dietro fronte.
Adesso abbiamo,
perché Veneto andava troppo bene rispetto agli altri paesi.
Adesso abbiamo, come dire, le risorse a disposizione, quindi possono esserne attuate 105 in Veneto. La regione dice, per i criteri, io penso che 77 sono già usufruibili. Bene, se è vero che 77 sono già usufruibili, ne abbiamo altre 28 da fare. Dove le facciamo? Quello che noi stiamo dicendo, ad esempio, è che bisogna guardare alle aree interne, alle aree montane.
Certo.
E cioè nei luoghi dove, come dire, soffriamo di più una carenza, abbiamo una maggiore carenza di infrastrutture sociali. Bisogna cercare di esportarle lì, di estenderle lì. Però qui va fatto, come dire, un ragionamento con i territori. Quindi questo vuol dire che con l'ULS, con la conferenza dei sindaci, noi dobbiamo in qualche maniera tentare in qualche modo di produrre un risultato che tenga conto di questi aspetti caratteristici del territorio.
E beh, vede Gentilin, adesso io voglio dire, Bressan, sono convinto e so che dice queste cose non perché è qui, ma perché veramente ci crede. Ecco, vede, la cosa importante, l'abbiamo sempre parlato, è chi adesso sta a Roma e conosce bene il nostro territorio, perché noi in tutti questi anni ne continuiamo a parlare, no, di tutte queste tematiche qua dello spopolamento, dei servizi sul territorio, e questo è importantissimo, vero? Lei continua a essere in contatto con Bressan su questo, mi pare.
Sì, abbiamo, ovviamente siamo in collegamento, sia perché lui essendo sia perché era il referente regionale, e adesso avere anche un referente nazionale è importantissimo, perché insomma abbiamo delle notizie anche immediate, e anche capire dove intervenire magari in maniera più incisiva, avere l'analisi dei dati che fa, certo, Renato Bressan, e capire in che contesto questi dati, certo, e cosa c'è dietro questi dati, è importante per agire. Pertanto il collegamento c'è.
Esatto, io adesso, mamma mia, per Bressan avremo tante di quelle cose arretrate da dire, però guardo l'orologio, il tempo è limitato. Allora, diciamo così, purtroppo ci siamo anche un po' allarmati, perché noi sapevamo insomma del suo nuovo ruolo già da qualche giorno a Roma, e quando abbiamo visto i fatti del fine settimana scorso, no, con l'assalto alla sede della CGIL, ci siamo un po' preoccupati, diciamo così. Lei era già a Roma, si è tenuto comunque in contatto con la CGIL, come valuta tutto questo, diciamo così? Ne è stato diciamo così coinvolto se marginalmente, oppure lo vive, diciamo così, con, non dico distacco, ma insomma in una maniera un po' più neutra?
No, l'abbiamo vissuta in pieno quella vicenda lì, e siamo stati subito informati immediatamente dalla nostra struttura nazionale. Ovviamente, essendo di domenica, chiaramente eravamo ognuno nei propri territori, certo, ma abbiamo una nostra rete cosiddetta intranet tra di noi, insomma, che veniamo informati su quanto sta accadendo. Quando siamo stati informati, abbiamo fatto immediatamente rimbalzare le notizie a tutti i nostri gruppi territoriali, e abbiamo espresso una ferma immediata condanna per quei fatti lì. E entrare in quella maniera lì dentro alla CGIL nazionale, che io peraltro insomma frequento da anni, e è stata per davvero una violenza che non andava fatta in nessun modo. Non si entra a casa d'altri in quella maniera lì, non si distrugge, non si rompe. Puoi protestare, la protesta è sempre legittima,
certo,
le forme della protesta e quella forma fascista che è stata messa in campo, come dire, per colpire un simbolo, un luogo simbolo come la casa dei lavoratori, è un danno, come dire, che per noi non è solo il problema di aver rotto un computer, aver divelto le porte, le finestre, eccetera. Le cose materiali, alla fine, se succede che si rompono, si aggiustano,
certo,
si cambiano.
Però,
È il gesto che si è fatto, che è un gesto inqualificabile, non sta dentro a una dialetta democratica. E per questa ragione, siccome ormai sono spesso le cose che stanno accadendo, ricordo che poi è successo al Policlinico di Roma,
certo,
come dire,
certo,
la stessa cosa, ma era successo a Padova, in una sede della CGIL, in tante altre sedi, non solo della CGIL, ma anche della CISL, della UIL, eccetera. E il fascismo è nato così, prendendosela con le camere del lavoro, distruggendo le camere del lavoro, si distruggono i posti di lavoro e i punti di aggregazione e di socialità. Il fascismo si afferma con la violenza. Ecco, noi sabato saremo a Roma, come sempre il nostro popolo è un popolo pacifico che manifestiamo contro queste forme fasciste, chiediamo che vengano sciolte queste formazioni fasciste che ci sono. Non ci basta solamente che i vari fiori eccetera siano stati arrestati, e ci mancherebbe,
certo,
altro, che, certo, non fossero stati
arrestati. E sullo
scioglimento
di Forza Nuova.
E chiediamo che vengano sciolte queste formazioni. Sono forme dichiaratamente fasciste, la Costituzione vieta la ricostituzione di partiti e di associazioni fasciste, quindi io mi auguro che per davvero si vada fino in fondo una volta per tutte, condannando le violenze da qualsiasi punto arrivano, perché in questo paese abbiamo garantito con la democrazia, con la resistenza, con la Costituzione repubblicana, abbiamo garantito che si può discutere.
Gentilin, anche voi avete tenuto aperto le sedi, no? in senso di vicinanza, per, purtroppo per questi
sì fatti, le sedi dello SPI sono state aperte tutte, sì. Per quanto riguarda domenica, in effetti eravamo su tutte le sedi della provincia di Belluno e proprio venerdì, sabato saremo in piazza, in piazza San Giovanni a Roma, e partiremo davvero in tanti.
Organizzate un pullman, qualche cosa, c'è ancora qualche posto, dobbiamo dire se c'è la possibilità di partecipare.
Sì, e c'è ancora la possibilità di partecipare, ci sono ancora un posto, due, non di più. Sì, perché in effetti c'è stata anche una grande adesione da parte di tutti.
Ok, io adesso veramente mi dispiace tantissimo dover concludere, ma qua l'orologio abbiamo già sforato, come immaginavo il tempo volato, ci vorrebbe per 10 puntate per parlare con voi, in particolare con Renato Bressan, Rita, perché è tanto che non che ci manca un pochettino, ma adesso dopo queste prove sappiamo che Renato Bressan c'è ancora vicino, anche da Roma, anzi certo. soprattutto. Certo. Renato Bressan, le auguriamo veramente un buon lavoro e speriamo di rivederla e di risentirci presto.
Certo, quando posso sicuramente sono qua.
E Rita Gentilin, grazie mille, noi ci rivediamo fra 15 giorni allora.
Fra 15 giorni saluto tutti e tutte.